Affidiamo il nostro ascolto della parola all'intercessione della Vergine Maria, alla Vergine dell'Ascolto. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
Allora, ben ritrovati, e dopo appunto la pausa per causa mia della settimana scorsa, questi esercizi con i seminaristi, e riprendiamo appunto il nostro cammino di lettura di libri dell'Antico Testamento con un libro profetico, il libro di Osea. Allora, dobbiamo, come dire, risettarci nel... E sintonizzarci con il genere letterario che cominceremo a leggere, cioè abbiamo letto un libro, non so se si può dire sapienziale, di per sé il libro di Giuditta, come dicevo negli incontri passati, fa parte del canone cristiano, cattolico, ma non fa parte del canone ebraico e né nel canone luterano, di alcune chiese protestanti, perché poi sapete che Lutero ritornerà al canone per quanto riguarda l'Antico Testamento, quello ebraico, no, togliendo i cosiddetti libri deuterocanonici, e che sono quei testi che sono stati, di cui abbiamo, no, la versione greca, invece nel canone ebraico della tradizione ebraica vengono presi soltanto quei libri che sono stati scritti in ebraico, per cui in una Bibbia ebraica voi non troverete il libro di Giuditta, come non lo troverete in una Bibbia protestante. E allora abbiamo letto Giuditta, un racconto, e adesso leggiamo un libro profetico che vedremo ci porta già nella storia, ci sono dei riferimenti storici, il profeta parla nella storia, già il... Se aprite appunto, avendo sott'occhio il testo, già viene detto: parola del Signore rivolta a Osea, figlio di Beri, al tempo di Ozia, di Jotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele. Allora vedremo che qui c'è l'indicazione di alcuni re vissuti storicamente, abbiamo i vari dati archeologici che la storia ci fornisce, e vedremo che già questa introduzione risente della nota del redattore, cioè nel senso che molti libri dell'Antico Testamento, in particolare i libri profetici, fanno riferimento a dei messaggi di un personaggio storico, di un profeta, che in genere non è stato scrittore, ma parlava, e c'erano dei suoi discepoli che scrivevano questi oracoli, e soltanto che questi oracoli poi, una volta scritti, saranno ripresi in epoche successive, con delle aggiunte, con a volte delle variazioni, fino a un redattore finale che ha preso tutto questo materiale e ne ha fatto il libro. Per cui quando noi andiamo a leggere un profeta, in particolare, sappiamo che ci sono più mani di cui cercheremo anche di tener conto. Per esempio, una prima cosa riguardo a questi re, che sono re di Giuda e re di Israele. Quando dico re di Giuda e re di Israele, faccio riferimento che di per sé uno dice: ma non è la stessa cosa? No, non è la stessa cosa. Nel senso che la storia del regno, lì abbiamo una cartina che poi ci fa vedere la Terra Santa, il regno, come la Bibbia ci narra, inizia con Saul, con Davide prenderà una grandezza ancora più grande, prendendo il nord e il sud, e fino ad arrivare al culmine con Salomone. Però immediatamente dopo Salomone, siamo intorno al X secolo avanti Cristo, il regno si dividerà fra le 10 tribù del nord, che avranno come re un funzionario della corte di Salomone, Geroboamo, e le 2 tribù del sud, Giuda e Beniamino, Simeone sia, sarà già presa, e con il re, uno dei figli di Salomone, un certo Roboamo. E allora si creeranno questi due regni, il regno del nord che si chiamerà Israele e il regno del sud che si chiamerà Giuda. Allora Osea è uno che vive intorno all'ottavo secolo avanti Cristo, 730-725, più o meno questa è l'epoca della sua attività, e quindi nel regno del nord. Lui nel regno del sud non ci andrà. Ma che succederà? Che dopo la sua morte, soprattutto dopo, vedremo, la distruzione prima di tutto del regno del nord, molti esuli e profughi andranno al sud, portando anche questi scritti relativamente a lui. E allora vedremo che la tradizione del sud, il regno di Giuda, prenderà queste parole e le rielaborerà. Ok, stasera mettetevi l'anima in pace che ci sono un po' di cose di introduzione, non cercherò di non essere pesante, però bisogna dirle, perché dobbiamo anche cogliere, credo, crescere in una lettura intelligente delle scritture, sapendo che i testi dell'Antico Testamento, ma anche del Nuovo, no? Essendo dei testi, noi crediamo, di una parola di Dio che si è detta in parole di uomini, hanno, queste parole di uomini, questi libri hanno dei generi letterari e che noi dobbiamo sempre più capire e leggere con intelligenza per poter porre a questi testi le domande giuste. E faccio un esempio che dovrebbe essere chiarissimo, ma porre le domande al libro della Genesi, in particolare ai primi capitoli che leggeremo tra non molto, della serie, ma è accaduto proprio così? È esistito veramente uno che si chiamava Adamo e una che si chiamava Eva? È una domanda a cui il testo non risponde. Perché? Perché non è un testo storico, ma è un testo sapienziale, è una narrazione che attraverso dei simboli vuol dire qualcosa di vero a noi, ma non è un testo storico. Allora, queste cose dobbiamo pian piano entrare, proprio per non correre il rischio di cadere in letture a volte fondamentaliste, o eccetera, che possono sempre accadere. Allora, Osea, fra l'altro il nome, cominciamo subito dal nome. Il nome Osea significa salvato dal Signore, salvato. Osea è un po' alla stessa radice di questo nome, e noi lo diciamo ogni messa. Quando lo diciamo? Qualcuno l'ha detto, sì, Osanna. Quando diciamo Osanna, Osanna è una parola che viene dall'ebraico e significa De Signore, salva. De salva, tra parentesi, Signore. Quindi qui anche per una maggiore coscienza di che cosa diciamo durante la messa. E allora Osea appunto vive negli ultimi anni di Geroboamo II, 782-753. Vi do questi dati, ma poi li trovate in qualsiasi introduzione. Quindi. Però è importante che questo re regna quasi 30 anni, 782-753. 53 avanti Cristo, ed è un periodo di un relativo benessere. Siamo al nord, il regno del nord, il regno del nord, che fra l'altro è quello che voi vedete, anche poi magari la cartina ve la studiate con un po' più calma, per il momento fidatevi di quello che vi dico, soprattutto quelli che non la vedono, e il regno del nord è le zone più dove passavano le grandi vie di comunicazione. E grandi vie di comunicazione significano commerci, ricchezze, no, eccetera. E il regno del sud, Giuda, è quello più montagnoso, anche la terra è meno fertile, no? Quindi anche una zona più povera. E allora il regno del sud vive un periodo di stabilità e di benessere anche grazie alla crisi delle due grandi potenze dell'epoca, le due grandi potenze est e ovest, che erano Egitto, di quella zona, e la Siria. Allora, che succede? Succede che nei 30 anni successivi alla morte di Geroboamo, in cui poi opererà Osea, ci saranno ben 6 re. Nei 30 anni prima ce n'è stato uno. Nei 30 anni successivi ce ne saranno ben 6. Che cosa significa? Sarà un'epoca turbolenta. Pensate, 4 dei quali uccisi, colpi di Stato. E quindi un periodo che porterà poi fino al 722, vedremo, alla distruzione del Regno di Israele ad opera degli Assiri. Pensate, alla morte di Geroboamo si apre una guerra civile di cui c'è una traccia nel secondo libro dei Re, capitolo 15, versetto 16, dove si dice che Menachem espugnò Tifsac e il suo territorio, uccidendovi tutti gli abitanti, perché non gli avevano aperto le porte venendo da Tirsa. Tirsa è troppo difficile, non ve lo ricordate, ma l'abbiamo letto nel Cantico dei Cantici, perché è una delle capitali, la prima capitale del Regno del Nord, piccola parentesi. La occupò e vi fece sventrare tutte le donne incinte. La guerra civile quindi operò una divisione già subito nel regno, che si verranno chiamati poi Efraim e Israele. Anche Efraim è un nome che sentiamo quando leggiamo i profeti, no? Quindi fa parte del territorio del nord, che in seguito a questa guerra civile presero un po' le due parti, no, dei contendenti. Nel 745 la Siria comincia a rialzarsi e sale al trono Tiglath-Pileser III, un grande re, che inizierà una politica sempre più espansionista e costringerà Menachem, il re dell'Israele, a pagare un tributo di 1000 talenti d'argento. Allora, il figlio di Menachem, Pekachia, sarà ucciso da un suo ufficiale, Pekach, che si lancerà, diventerà re questo Pekach, e si lancerà in una impresa assurda, cioè insieme al regno di Aram, con capitale Damasco, quella che la Siria, che oggi chiamiamo Siria, quindi Israele insieme a Damasco fa guerra a Giuda. Questo l'abbiamo visto anche leggendo altri profeti, no? Cioè scoppia addirittura fra questi due regni che partivano insieme dallo stesso regno di Salomone, scoppia una guerra fratricida. Ma questo in tutte le buone famiglie, ogni tanto ci sono delle guerre, no? Che vedono contrapposti i fratelli. Allora che succede? Che Giuda chiama in aiuto gli Assiri. E gli Assiri non vedono meglio che poter arrivare con questo, per cui entrano nel regno nel nord, ne prendono quasi tutto il territorio e deportano gran parte della popolazione. Mettono un re di loro gradimento, naturalmente. Questo re cosa farà? L'ultimo re si chiamerà Osea, ma non è Osea il profeta, è l'ultimo re di Israele che si chiamerà Osea, che cosa farà? Che non pagherà più il tributo al re di Assiria, che arriverà un altro re, questo Salmanassar V, nel 722 e distruggerà Samaria. Samaria era la capitale del regno del nord, quindi finisce il regno di Israele. Osea finisce un po' prima della fine, cioè nei suoi oracoli non c'è la risonanza della caduta di Samaria, per cui gli studiosi dicono la sua attività sarà finita prima della fine di Samaria. Allora, di lui non abbiamo dati anagrafici, non ci viene detto quando nasce, che cosa fa, eccetera. Ci viene detto che è figlio di Beri, di cui non si sa nient'altro. Poi sapremo che ha una moglie che si chiama Gomer e avrà dei figli. E su questo matrimonio, che come sapremo occupa almeno la prima parte delle vicende di Osea, vedremo che Osea sposerà una prostituta. Allora, come interpretare questo? Allora, un'interpretazione che sia solo una finzione letteraria, e messa su per dire del significato, eccetera. Un'altra interpretazione è di dire no, lui ha sposato una prostituta sacra. Cioè, nel senso che vedremo, legato al culto di Baal, Baal era il dio della pioggia, era il dio delle popolazioni agricole della Cananea del tempo, ed era il dio del ciclo agricolo, no? Il Dio che tu fai, no? Come dire, gli offri, le sementi, le primizie, eccetera, al tempo stabilito, lui al tempo stabilito ti manda la pioggia che irrigherà la terra e che ti darà frutto. Quindi in questo, come dire, la religiosità è entrare in questo ciclo naturale che è regolato dal dio Baal, dal dio della pioggia. E allora questo fatto della fertilità, della fecondazione, cioè della terra, è legato anche, no, all'immagine della fecondazione della donna. Per cui in alcuni templi, e questo non è una pratica solo di Israele, anzi Israele l'ha preso poi dalle altre culture, l'unione con Dio, che dà poi la pioggia e feconda la terra, era legata all'unione con la prostituta sacra. Per cui si andava nel tempio, si aveva un rapporto. Allora, può essere che Osea sposa, riscatta una donna che era una prostituta sacra, eccetera. Un'altra interpretazione, e per molti è la più, come dire, più realistica, è che Osea ha sposato una donna normale, soltanto che questa donna a un certo punto l'ha tradito, si è andata con altri. Succede che anche gli uomini facciano questo delle donne, col tempo veniva più fuori. No, allora probabilmente è questo l'interpretazione che dovremmo tener conto, cioè andando poi a leggere queste, no? E quindi è in queste sue vicende tragiche e dolorose, lui rileggerà, no? Il Signore gli farà rileggere le vicende di Dio con il suo popolo. Allora, diciamo qualcosa un attimo più in generale sui libri profetici, spero che potrà aiutarci. Cioè, se noi prendiamo la Bibbia ebraica, la Bibbia ebraica è composta, è stata messa secondo un ordine di senso, cioè noi troveremo la Torah, troveremo i Nevim, che sono i Torah e i primi cinque libri, no? E quelli che vengono detti secondo la tradizione ebraica, che sono stati dati da Dio attraverso Mosè. Mosè sarebbe l'autore tradizionale dei primi cinque libri. La Torah, l'insegnamento, la parola di Dio. Poi abbiamo i Nevim, che sono i libri dei profeti. I Nevi o Navi è il profeta, Nevim sono i profeti. E poi abbiamo i Ketuvim. I Ketuvim sono gli scritti. E gli scritti sono tutti quei testi sapienziali. Allora, questo schema, che fra l'altro viene, come dire, ricordato con la parola Tanakh, che mette insieme Torah, Nevim, Ketuvim, questo schema è uno schema voluto, uno schema sensato. Allora, e che cosa si può cogliere? Si può cogliere che, per esempio, cos'è la Torah? La Torah è l'esperienza di una parola di Dio che viene dall'alto. Ricordate tutto il cammino nel deserto, l'arrivo al monte di Dio, al Sinai, no? E questo Mosè che sale sul Sinai e il Signore dà la parola. È quasi come dire il Signore insegna a parlare. Al popolo che è uscito dall'Egitto, il Signore dà la sua parola perché insegna a parlare. È interessante questo, perché ieri sera, per esempio, con un gruppetto leggevamo i 10 comandamenti, e i 10 comandamenti, che intanto nella tradizione ebraica non sono chiamati 10 comandamenti, ma sono chiamati le 10 parole, perché per noi, nella nostra tradizione, comandamento, noi siamo di cultura, no, greco-romana, per cui la lex, e allora il comandamento è un comandamento. I nostri, oggi non si usa più, ma i nostri nonni, i nostri genitori utilizzavano a volte, per essere gentili, chiedendoci qualcosa, dicevano: te lo domando, ma non ti sia per comando. Che diceva appunto, una cosa è il comando, una cosa è una cosa che ti chiedo così, no, amichevolmente. Allora, nella tradizione ebraica il comando non ha questa questo significato. Nella tradizione ebraica il comando è un insegnamento, una illuminazione, nel senso di una luce che ti apre senso e via. Per cui nella tradizione ebraica non si dirà mai i 10 comandamenti, si dirà le 10 parole. Le 10 parole che il Signore ci dà per imparare a vivere le relazioni, l'alleanza. Ricordate l'alleanza, no? Con Dio e fra il popolo? Il Signore dà delle parole per vivere veramente l'alleanza. Cioè nel senso che loro, ma ancora noi, possiamo ingannarci. Cioè nel senso possiamo pensare di essere in alleanza, in relazione con qualcuno, ma in realtà non esserlo. Non esserlo. Io amo mia moglie, vado a letto con altre, ma come la amo io? Oppure amo quella persona, gli sono amico, ma non ho mai tempo per lei. Non l'ascolto mai. No. Cioè, come dire, uno pensa di stare in relazione, ma compie dei gesti che invece di edificare la relazione, la distruggono. Allora il Signore dà delle parole, no, per poter imparare a vivere, a relazionarsi. E c'è un autore che dice, un autore ebreo che dice, che non bastava che Israele uscisse dall'Egitto, ma bisognava che l'Egitto uscisse da Israele. Non bastava che Israele uscisse dall'Egitto, ma bisogna imparare parole differenti, perché loro in Egitto hanno imparato le parole del faraone. Allora c'è bisogno che questo Egitto esca dal cuore. Loro vedevano lì il mondo del faraone, di cui avevano dovuto imparare le parole, devono imparare a vedere il mondo di Dio, il sogno di Dio, a partire dalle parole che il Signore dall'alto insegna. Dall'altra parte, i Ketuvim sono quella parola di Dio che viene dall'esperienza, sono i libri sapienziali. Cioè che abbiamo letto già qualcosa, abbiamo letto noi Proverbi o qualcos'altro, e che abbiamo visto che molte parole poi appartengono alla sapienza di tanti popoli, e non sono così esclusive le parole dei libri sapienziali, sono comuni a tante esperienze umane. Allora è interessante che Dio ci parla dall'alto e ci parla dal basso. Ci parla dall'alto dandoci lui la parola e ci parla attraverso l'esperienza umana. Che bello, no? Ed è bello che la Bibbia e il cosiddetto Antico Testamento, che forse sarebbe meglio chiamare Primo Testamento, ci presenta questo Dio che ci parla dall'alto e dal basso. E i profeti? E allora i profeti, qual è il ruolo dei profeti? I profeti sono quelli che prendono questa parola che il Signore ha dato e la buttano nella storia concreta. Ed è un po' come se ci dicono, che ne hai fatto della parola ricevuta? Israele, che ne hai fatto della parola ricevuta? Storicamente, come ti sei giocato quella parola ricevuta? Allora vedremo che è appunto una domanda forte, perché dice appunto: che ne hai fatto? L'hai relegata a parola religiosa che risuona nel tempio, nelle chiese, ma guarda che il Signore te l'ha data come parola esistenziale da vivere nella quotidianità. Pensate, questo Israele, ma anche noi tante volte, no? La parola è la parola che risuona in chiesa. No? Dove lì, se riusciamo ad arrivare puntuali, l'ascoltiamo, se arriviamo troppo tardi niente, cioè arriviamo già alla consacrazione, però una parola che risuona lì. Pensate, c'è questo Franz Rosenzweig che conoscete, che lui, aprendo la Bibbia e cominciando il racconto della Genesi, dice: Dio non ha creato la religione, Dio ha creato il mondo. Dio ha creato il mondo. Cioè questa parola che lui ci ha dato non ce l'ha data per fare una religione, no? Intesa come un insieme di riti, di cose belle, di, no? Di vesti sacre, di... ma l'ha data per viverla nel quotidiano. E allora i profeti vedremo che ci dicono: tu che ne hai fatto? Vedremo che i profeti contesteranno in maniera molto forte questo uso esclusivamente religioso della parola di Dio. Un uso esclusivamente religioso che fa sì che l'ascolto di questa parola sia un pezzettino di un mosaico. Noi ragioniamo così, no? C'è la parola di Dio, col suo senso, poi c'è la nostra vita. E ci domandiamo, ma come... No, perché sì, lì in chiesa, la chiesa, no, eccetera, sì, ma poi c'è la vita, eccetera, no? Quindi facciamo fatica a metterla insieme, no? E allora, e vedremo che i profeti ci propongono un mondo in cui entrare, e non con la curiosità dello storico, ma con la passione di una parola che interpella la nostra vita. E vedremo appunto dove vuole portarci. Allora, quindi questo già per dire un pochino che cosa, in che linea stiamo andando. Osea, vedremo che già dall'inizio, stasera vorrei cominciare a leggere, ma vedremo che metterà subito con questa parola che il Signore gli dice, già subito al versetto 2, quando il Signore cominciò a parlare, Osea gli disse: va, prenditi in moglie una prostituta, genera figli di prostituzione. Mettendo in gioco questa dimensione del matrimonio, del prendersi in sposa una donna, ripensa le categorie dell'alleanza. Cioè nel senso che i testi più antichi parlano di un'alleanza tra Dio e il popolo, ma intesa più come un patto di mutua difesa. Quasi un patto fra le nazioni, oggi sarebbe, non so, la NATO, no? Cioè, eccetera. Cioè, quindi, berit in ebraico è un'alleanza in cui due popoli oppure dei personaggi si impegnano a venirsi in aiuto laddove c'è un pericolo. E allora, e con questo si può pensare il discorso anche di Abramo, l'alleanza del Sinai, ancora prima anche quella con Noè. Che questo va bene, però corre il rischio di rimanere qualcosa di esterno, qualcosa che non implica la sfera più intima, la sfera più affettiva, no? Per cui Osea sarà il primo che la ripenserà come alleanza matrimoniale, con quello che oggi forse di più di altre epoche si vede come un, almeno come chiamata a essere, un coinvolgimento molto più profondo, che anche implica quello dell'aiuto e della difesa, certamente, ma anche tutta la dimensione più interiore, più affettiva, più intima. E allora anche questo, no? Questo che lui proietta su i nostri telefoni non ci lasciano mai in pace. Quello che lui proietta sul discorso dell'alleanza, anche qui sta dicendo che il rapporto con Dio, con il Dio di Israele, non si può vivere in una dimensione formalista, ma è qualcosa che deve puntare a un rapporto di intimità. Fra l'altro perché Osea ci dirà che se non lo vivi con Dio, lo vivi con gli idoli, con gli idoli. E vedremo che l'idolatria è il tema principale di tutte le scritture, di tutta la Bibbia. Per la Bibbia non c'è l'alternativa tra il credere e il non credere, tra il credente e l'ateo. Se volete, l'ateo è un'acquisizione degli ultimi secoli, no? Nella nostra Europa. No, lì c'è a chi ti leghi. su chi fai fiducia, su chi speri. E allora per scrittura c'è il Dio vivente e dall'altra parte delle realtà umane che a volte l'uomo assolutizza. Se niente è tutto, fare del niente il tutto è l'idolatria. Niente inteso come quello che non può essere tutto, no? È qualcosa, non può essere tutto. E vedremo le grandi idolatrie di cui Osea parlerà, sono anche molto nella dimensione anche politica, perché vedremo che una critica che lui farà ai re di Israele è quello di non fidarsi più profondamente di Dio, ma fidarsi ora della Siria, ora dell'Egitto, che va oltre, se volete, i calcoli politici e diplomatici di fare alleanze, no? Ma quando si vede queste realtà come assolute. No. Noi veniamo da un secolo dove queste realtà assolute ce ne sono state tante, e vi ricordate che fra i vari nomi del faraone che aveva nell'Esodo, un nome è Padre, fonte della vita. E nello scorso secolo abbiamo avuto tanti padri che hanno ucciso milioni di figli. E allora la domanda sarà appunto la lotta contro l'idolatria. La lotta contro l'idolatria. C'è un autore, un ebreo che conoscete molti, avete letto anche qualcosa, Avram Yeshua Heschel, e che lui rilegge l'esperienza profetica così: il Dio dei profeti è un Dio antropopatico. E attenzione, non è una parolaccia, e nel senso che pensato come non soltanto come essere umano, ma come un essere mosso dal pathos. Che è molto distante molte volte dal Dio dei filosofi greci, dove una dimensione del Dio era quello della pateia, no? Cioè non lasciarsi prendere dalle passioni, no? E invece il Dio dei profeti è un Dio mosso dal pathos. Lui, rileggendo ricordate, non è bene che l'uomo sia solo nella Genesi, lui dice quasi è un Dio che non vuole stare solo. È un Dio che va in cerca di noi, è un Dio che cerca relazioni, quasi perché non vuole star solo. E allora è un Dio che ha viscere materne, che ama il figlio anche quando sbaglia. Questo pathos di Dio che si chiama appunto simpatia, avere lo stesso pathos. Compassione. E allora, leggendo questi testi, noi ci troveremo a contatto non con dei testi asettici, compassati, no, molto lineari, un po' senza fuoco, no? Come molte volte sono dei testi anche ecclesiali, certi documenti che sono delle... voi sapete che una delle critiche che si fa a Papa Francesco, che invece ha un linguaggio così colloquiale, così, no, con delle immagini, tra l'altro sappiamo che ama la letteratura, no? E quindi fa spesso citazioni, eccetera. Allora alcuni lo criticano perché non è teologico, perché il linguaggio teologico è quello, no, che dopo 5 minuti non segui più, perché è una palla unica e tremenda, però è un linguaggio teologico. Cioè, secondo questi qui. Allora, noi non troveremo nei profeti questo linguaggio ovattato, ma troveremo un linguaggio d'amore tradito. Quindi troveremo un linguaggio della rabbia. Dio si arrabbia. Dio si incazza. E lo vedremo appunto. Però ecco, è una passione, il Dio che è appassionato, che lotta per noi, che non ci molla, perché ci ama. Ora, di fronte a questo pathos di Dio, ancora qualche nota, sto per finire le introduzioni e poi cominciamo, però ancora un'altra cosa bella che ho trovato studiando e voglio condividere con voi, è di un altro autore ebreo, si chiama André Ner, e allora, riflettendo su appunto sui profeti e su questa e su come il profeta interroga la storia, l'esperienza del credente nella storia, ricordate la parola, che ne fai della parola che hai ricevuto, no? Che fai con la parola ricevuta? Lui dice, ci sono due modi di vivere la fede. Una è quella di, in cui il rapporto con Dio si può vedere sotto l'immagine del duetto. Immaginate il duetto all'opera, no? Oppure il duetto in teatro. Il duetto è un duetto dove due hanno una parte da recitare, no? Già fissata, sanno i tempi, sanno cosa uno deve aspettarsi dall'altro, con una fine. E allora questo è un modo di vedere la fede, molte volte, come una serie di verità teologiche, cioè dire Dio è così, no? Si comporta così, io devo fare delle cose nei confronti di Dio e le faccio, no? E mi aspetto che Dio dall'altra parte, no? Per cui io ho bisogno di un aiuto, farò 25 rosari in un giorno, tutta una serie di cose, spenderò un po' di soldi per messe che dovrò fare, eccetera, e mi aspetto che Dio, una volta placato e ammansito da tutto il mio sforzo, dei miei sacrifici, mi faccia il regalo. È un po' sordo, più che dirti, un po' sordo, bisogna un po' rompergli le scatole, però, no? E allora, una cosa dove, se volete, è una religiosità che ha poche idee, ma ben chiare. Poi sapete, in questi tempi complessi dobbiamo semplificare le cose, Però ecco, un duetto dove tutto è scontato. Lui dice, ce n'è un altro modo, che è quello del mondo biblico, dove il rapporto con Dio è un dialogo. E vedete, in un dialogo vero, io non so come va a finire questo dialogo e dove mi porterà. Ricordate che quando i nemici di Gesù non entravano in dialogo con lui, perché avevano paura di essere portati via dalle loro sicurezze, dai loro giudizi, no? Ricordate Gesù in episodio come per esempio l'uomo dalla mano inaridita, se potete togliere le suonerie, e l'uomo dalla mano inaridita, Gesù dice di metterlo, vieni in mezzo, e poi domanda, no, a loro, ai suoi nemici, dice, ebbene in giorno di sabato salvare una vita, no? O ucciderla, cioè... E loro tacevano ed egli indignatosi. Il Signore vuole dialogare. E allora il dialogo è entrare in una relazione con un altro che non sei tu, che non sai come va a finire. Per cui la fede con Dio, noi ce la giochiamo in una storia che non sappiamo come andrà a finire. Però vedete, anche il Signore tante volte, no, cosa dice nell'Antico Testamento? Cosa ti chiede il Signore? Di camminare insieme al tuo Dio. Quindi, portandoti le tue domande, ascoltavo un biblista che mi piaceva perché diceva, ma in fondo la Bibbia è più il libro delle domande che delle risposte. È il libro delle grandi domande. No? Da Adamo dove sei? A Gesù in croce che dice Dio mio perché mi hai abbandonato? È il libro delle domande. Però è il libro del dialogo, del camminare insieme a questo Dio che appunto ti accompagna in una strada che non sai bene come andrà a finire. Certo tu hai la speranza, che lui interverrà, ma alla fine. E nel frattempo viviamo in un contesto dove dobbiamo declinare questa parola di Dio in un contesto che a volte può essere anche distruttivo e tragico. Cioè, come si può credere, camminando insieme con Dio, nella salute e nella malattia, nella buona e nella cattiva sorte, in tempi di pace e in tempi di guerra? Non avendo sicurezze su come andrà a finire, se non la speranza che il Signore è con noi. E allora ecco, quindi questo, tra l'altro questo autore, voi sapete che il significato anche di religione normalmente è religio, no? Rilegare, no? Questo, lui dà una, c'è anche un'altra interpretazione, che religio da releggere, leggere di nuovo. No, c'è uno sguardo che va, devi tornare rispetto a una cosa che hai ascoltato, hai letto, per leggerla di nuovo. E vedremo che i profeti sono quelli che sanno leggere in profondità, che non si fermano all'apparenza, ma sanno leggere in profondità. E allora, ecco, questo, però direi, cominciamo, ma mi sembravano, almeno li ho trovati interessanti, per cui volevo condividerle, perché... Bene, l'ultima cosa che dico, semplicemente, come che ci sono vari tentativi di strutturazione del libro. Quello più comunemente seguito, anche se non è che convince tutti, divide il libro di Osea in tre parti. Vedremo la prima parte dal capitolo 1 al capitolo 3, la seconda parte dal capitolo 4 al capitolo 11 e la terza parte dal capitolo 12 al capitolo 14. Perché si divide in queste tre parti? Perché in queste tre parti torna il termine riv o riv, che significa accusa. Accusa. Cos'è un riv? Il riv è una pratica che era in uso in Israele. Era un metodo per la ricomposizione dei conflitti. Cioè, nel senso che a quel tempo, quando uno subiva, no, per dire, ti sfasciavano la macchina, e tu sapevi chi te l'aveva sfasciata perché avevi visto la targa, allora c'erano due strade. O una strada era quella di andare da un giudice e chiedere il giudizio e la condanna, il pagamento, il risarcimento, o l'altra strada era andare direttamente a casa di questo qui, suonargli e dirgli: guarda, salve, volevo dirle che lei mi ha sfasciato la macchina. Quello gli dice: no, veramente, io penso di no. E dico: guardi, ho le foto con le sue targhe. Allora, come dire, ecco, questa, il riva è bilaterale, non c'è il terzo, non c'è il giudice, c'è colui che è stato, come dire, la parte lesa, no? E colui che invece ha creato quell'incidente. Allora è interessante, questo è già da sottolineare. Allora, perché la parte lesa va direttamente? Per risolvere la cosa in maniera amichevole, per in qualche modo dire: guarda, tu mi sei stato nemico perché mi hai sfasciato la macchina, ma io non voglio essere nemico tuo, per cui parliamone e vediamo, cerchiamo vie di conciliazione. Allora è interessante, perché questo metodo, che non inventano i profeti, ma che si viveva al tempo di Israele, i profeti lo rileggono come: questo vuole fare Dio. Il popolo l'ha abbandonato, ha abbandonato l'alleanza, ha abbandonato il matrimonio e l'ha tradito con altri dei, no? Allora il Signore vuole ricostituire l'alleanza. E vedremo attraverso l'accusa, cioè l'accusa è dire che l'altro, no, come dire, si renda conto di quello che è accaduto. Ma per che cosa? Per ristabilire l'alleanza. È interessante, perché in questo metodo bilaterale, in cui non c'è il giudice, Dio non è giudice, Dio non è giudice. E se Dio ci accusa, secondo la Bibbia, è per ristabilire l'alleanza, non per condannarci. Non per condannarci. E allora, leggiamo qualcosa. Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, gli disse: va, prenditi in moglie una prostituta, genera figli di prostituzione, perché il paese non fa che prostituirsi allontanandosi dal Signore. Egli andò a prendere Gomer, figlia di Diblaim, ella concepì e gli partorì un figlio. E il Signore disse a Osea: chiamalo Israel, perché tra poco punirò la casa di Jehu per il sangue sparso a Israel e porrò fine al regno della casa di Davide. In quel giorno io spezzerò l'arco di Israele nella valle di Israel. La donna concepì di nuovo e partorì una figlia, e il Signore disse a Osea: chiamala non amata, perché non amerò più la casa di Israele, non li perdonerò più. Invece io amerò la casa di Giuda e li salverò nel Signore loro Dio. Non li salverò con l'arco, con la spada, con la guerra, né con cavalli o cavalieri. Quando ebbe svezzato non amata, Gomer concepì e partorì un figlio, e il Signore disse a Osea: chiamalo non mio popolo, perché voi non siete popolo mio e io non sono per voi, e io per voi non sono. Allora, questa parola, quando il Signore cominciò a parlare a Osea, letteralmente sarebbe: è la parola del Signore su Osea. Cioè, questa parola in ebraico, davar, ancora oggi significa parola e cosa. Io quel poco ebraico che conosco, andando giù in Terra Santa, allora sento a volte, no, che loro dicono, fra di loro dicono: Zedavar, cioè che cos'è? E allora la parola, e soprattutto la parola di Dio, quando viene rivolta, come dire, ha un peso. Non è una parola vuota, ma è una parola che ha un peso. Questa parola va su Osea. Il profeta è portatore di una parola. Vedete, noi anche qui, profeta, noi abbiamo più l'idea del profeta come colui che vede il futuro. E di per sé Nevim ha a che fare in ebraico, come radice, più come chiamata, chiamare. Cioè è colui che chiama il popolo a ritornare, ma perché è stato chiamato, perché lui ha ricevuto questa parola che chiama. Dio chiama la vita, chiama uscire dall'Egitto. Ricordate, Gesù chiamerà Lazzaro, vieni fuori, lo chiama a venire fuori. Allora il profeta ci porta una parola che ci chiama, e proprio perché ci chiama e deve svegliarci, lui le cose ce le dice in faccia. Perché vedete, noi, come dire, nel nostro... Perché poi, vedete, anche interessante, no? L'idolatria non è che Israele abbandonerà Adonai, il Signore. Israele quando arriva nella terra, e portando il suo culto, il culto di Adonai, che era un Dio più di popolazioni nomadiche, quindi... Ricordate anche la Pasqua, c'era l'agnello, no? Quindi popolazioni che si spostavano. Arrivando troverà questi culti, in particolare questo di Baal, che era un culto legato più agli agricoltori, quindi al ciclo delle stagioni, come dicevo prima, alla pioggia. Cosa farà Israele? Non abbandonerà mica Adonai, ma farà anche dei doni a Baal, Cioè, molte volte l'idolatria non è che tu abbandoni il tuo Dio, no, ma fai un po' con l'uno e un po' con l'altro, no? Tu dici, non si sa mai, Cioè, quindi io sono con Adonai, il mio Signore, però, no, come dire, io vado in chiesa, sono cristiano, però in certi casi dalla maga a farmi fare le carte ci vado, a farmi prendere 500 euro per non farmi la controfattura perché sicuramente c'è qualcuno che mi guarda male, eccetera, eccetera. Lo faccio, no? Questa è storia vecchia, eh? Paolo negli Atti degli Apostoli a un certo punto scoprirà che Efeso, la comunità cristiana, era piena di libri di magia e li farà bruciare tutti, e dice che il valore, adesso non ricordo quanto è, ma di un valore astronomico di soldi che andranno in fumo legati a questi, no? Allora questa è un po' la cosa, cioè che uno dice sì, però, no? Come dire, sì con il Signore, però la mia sicurezza del mio conto in banca, del mio, no? Me lo tengo, perché sì, sto Signore aiuta, però, no? Facendo del denaro l'idolatria. Allora, è questo, allora, e tutto va bene, e tutto va bene. Tutto va bene, andiamo in chiesa, viene il vescovo, facciamo le cose. No, allora, in questo indistinto, in questa nebbia in cui poi uno fa un po', no, il Signore viene giù duro. Viene giù duro. Cioè, perché le cose che noi non vogliamo vedere, no? L'importante è che non le vediamo. L'importante è che non le vediamo. No? Interessante, no? Perché voglio dire, siamo in crisi come vita religiosa, cristiana, certamente, no? Ma noi non sappiamo leggere il nostro male, il nostro peccato. Qual è il nostro Egitto? Quali sono le nostre idolatrie da cui il Signore ci sta chiamando alla vita? E permettetemi, ve l'ho già detto, io mi sono rotto veramente le scatole di ascoltare, vabbè, confessione di qualcuno viene ancora, però di ascoltare che gli unici luoghi di conflitto per noi sono non essere andato a messa la terza domenica del mese, ma non potevo, e qualcosa che ha a che fare con la sessualità individualistica. Che sto dicendo che palle, cioè, ma dire, non è possibile, siamo in crisi. No, c'è un livello di vita sociale così basso, un individualismo, no? E noi non sappiamo vedere le nostre idolatrie. Il problema è quello, perché se non le vediamo, non ne usciamo. E perché poi, tra l'altro, come sappiamo, gli idoli sono seducenti, ci seducono, come gli amanti, ci seducono. E allora, come dire, no, tutto a posto. E allora la prima parola del Signore è durissima, dicendo va a sposarti una prostituta, cioè probabilmente era lui che aveva vissuto questa esperienza tragica di essere stato abbandonato, eccetera. Allora però nella sua esperienza di Dio lui coglie che quello che sta vivendo gli narra qualcosa che ha a che fare con la sua storia, ma con la storia del popolo. Perché Dio, perché il popolo, perché Dio è stato tradito. Perché il popolo ha scelto degli altri amanti. Allora tu va. Allora, questo di dire va, dice questo Dio che non abbandona. Cioè Dio da parte sua rimane sposato. Vedremo che questo sarà una delle grandi cose. Attenzione, subito da dire, questo libro di Osea non deve essere letto in maniera moralistica perché così devono fare i coniugi cristiani. No. Qui si parla di Dio, cioè nel senso che le vicende matrimoniali, come sappiamo, che pure sono invitate a cercare riconciliazioni, ma sappiamo che ci possono essere delle situazioni in cui la riconciliazione non è più possibile. Amen. Adesso lo dico in maniera mentale. No. Allora, quindi, chi fa una lettura moralistica di Osea ai corsi prematrimoniali, no, dicendo perché così si comportano i veri cristiani, i veri mariti, no. Qui Osea sta parlando di Dio. Sta parlando di Dio verso il suo popolo. No. E laddove rispetto a dei tradimenti può avere anche senso di dire perché c'è una morte che si constata, no? Qui sta parlando di un Dio che rispetto a qualunque tradimento non verrà meno. Non verrà meno. E vedremo che Osea ci parla tanto di buona notizia e di Vangelo, eh? È già tanto, è antico, Osea, 8° secolo avanti Cristo, eppure già parla di Vangelo, di un Dio che vedremo proverà in tutti i modi e che alla fine dirà: guarda, io l'unica cosa che posso fare è continuare ad amarti, tu non cambi, ma io neanch'io cambio nel continuare ad amarti. E allora, ecco, vedete questa parola molto dura, no? Fa fili, perché il paese non fa che prostituirsi allontanandosi dal Signore. Egli andò a prendere Gomer, figlia di Dibla, e abbiamo visto, gli concepì un figlio. Naturalmente i nomi dei figli sono pieni di significato, no? Qui il primo si chiama Israel. Israel, tra l'altro, è la pianura di Esdrelon, che è stato in Terra Santa. Quando sale sul Tabor, vede una grande pianura. Quella è Israel. Tra l'altro, Dio semina una grande pianura dove veniva, ancora oggi ci sono grandi colture agricole. Però questo Israel ricorda dei fatti tragici legati alle vicende di Elia, ai re del tempo di Elia, e in particolare alla presa di potere di un generale, un certo Jehu, che ammazzerà il re, farà fuori tutti quanti nella valle di Israel. No, per cui questo episodio è un episodio tragico, luttuoso, di morte, no? Per cui, come dire, questo ricordo qui, chiamalo così, non parte bene. Non parte bene. Perché vedete, tra poco punirò la casa di Jehu per il sangue sparso a Israele e porrò fine al regno della casa di Israele. In quel giorno io spezzerò l'arco di Israele nella valle di Israele. La seconda si chiama non amata, e che non è poco, e che non è poco, no? Cioè stiamo andando in progressione sempre più verso il basso, quindi sempre più verso, cioè, e allora, come dire, appunto, perché non amerò più la casa di Israele, non li perdonerò più. E uno dice: ma come, se tu, Signore, sei perdono infinito, come? Cioè, qui noi non dobbiamo fare una teoria, qui dobbiamo vedere uno che poi non ce la farà a non amare più, ma che nella rabbia ti dice questo, nella rabbia ti dice questo. Perché vedete, noi con le nostre categorie che Dio è amore e sempre e perdono sempre, ci culliamo, lo strumentalizziamo, facciamo quello che vogliamo. Tanto Dio ci ama, il libro del Sirai ci dirà non essere troppo sicuro del perdono del Signore, tanto da non aggiungere peccato a peccato. Questa è la cosa, questo è il duetto. No? Il duetto di chissà, il Signore recita la parte dell'amore, del perdono sempre, io recito la mia, cioè dell'infedele. E allora vedete, qui il Signore dice: io chiamala non amata, perché io non l'amerò più e non le perdonerò più. Poi questo versetto probabilmente è una nota relazionale. Cioè probabilmente di quando il testo va giù nel regno di Giuda, no? E per cui uno dice amerò la casa di Giuda, oppure ci può essere anche un'altra interpretazione di, dato che Giuda è il nemico, è una mossa per far ingelosire Israele, cioè se io non ti amerò più e amerò quell'altra, in modo che per tentare di muovere anche in Israele un senso di gelosia per il suo sposo, no? E li salverò, eccetera. E l'ultimo, e qui ci fermiamo, non popolo mio. Qui è la sconfessione di tutta una storia, no? Perché la storia di Israele ha a che fare con un Dio che lo chiama all'alleanza, che lo salva, che lo chiama all'alleanza e che fa relazione, che dice: io sono il tuo Dio e tu sei il mio popolo. Allora, con questa parola sufficiente per lasciarci per la prima sera, e poi vedremo dopo, è solo l'inizio fra l'altro, per cui prepariamoci, se veniamo ad ascoltare Osea, prepariamoci una parola forte che ci scuote. Ma per amore, perché Dio ci ama.